movimento operaio italiano fino alla Grande Guerra. In realtà è un periodo talmente enorme che alcuni non potrò trattare tutto quanto, quindi ho scelto un taglio che spero vi possa piacere e che riguarda più che altro i metodi, le modalità organizzative, in particolare alle origini del movimento operaio. Poi ci sarà tempo magari nelle domande di approfondire cose che vi sono rimaste in dubbio, mentre dedicherò meno spazio agli aspetti più politici del movimento, anche agli aspetti di lotta economica, li lascerò un po' più in secondo piano perché fanno parte comunque di una storiografia più consolidata, mentre effettivamente ci sono dei saggi innovativi, dei lavori innovativi che riguardano appunto la caratterizzazione sociale del mutuo soccorso e poi delle leghe di categoria che sono interessanti. Quindi già vi dico che non potrò trattare tutto quanto, già che abbiamo anche cominciato in ritardo, però vedremo. Già che cominciamo in ritardo e che c'è poco tempo, vado un po' ancora più indietro del mutuo soccorso, perché mi serve fissare alcuni concetti chiave, in particolare parlando di associazione dei lavoratori e volendo ritracciare le origini, credo sia opportuno fare un breve richiamo all'espressione associativa che furono le corporazioni di arti e mestieri e che in particolare in Italia esercitarono una influenza perdurante, quantomeno dal punto di vista culturale ma anche economica, che si trasporterà nel mondo artigiano e che riemergerà nel corso di questa lezione. Quindi brevemente, le corporazioni di arte e mestiere sorsero in Italia tra il X e il XII secolo, in seguito in Europa, erano espressioni comunque di un mondo precapitalistico in cui non si distingueva nettamente tra proprietari e lavoratori, quindi le corporazioni nella loro fase di origine, in una dimensione ridotta, erano improntate a un certo egualitarismo nei rapporti, che poi si perse in seguito quando le dimensioni delle corporazioni divennero più grandi, quando i commerci divennero maggiori anche sulla spinta della domanda estera, e quindi in alcuni settori produttivi, in determinate aree, ci fu un progressivo cambiamento nelle finalità e nelle norme del sistema delle corporazioni, e i grandi mercanti iniziarono a servirsi di manodopera su larga scala, a volte accentrata in manifatture, ovviamente non meccanizzate, ma comunque con un sistema a salario. I regolamenti delle corporazioni cominciarono ad essere manipolati perché diventassero espressioni dei grandi gruppi mercantili, quindi escludendo la possibile partecipazione dei lavoratori di base. Per questo io qui vi faccio vedere, questa è lo stendardo della corporazione, delle corporazioni di Orvieto. Qua invece l'espressione di questo, delle tensioni che determinarono il cambiamento delle corporazioni, il fatto più noto è la rivolta dei ciompi a Firenze, gli operai della lana di Firenze, che nel 1378 ottennero di costituire proprie corporazioni, le arti del popolo di Dio, indipendenti dall'arte della lana, e che rappresentarono appunto l'emergere associativo di un del cosiddetto popolo minuto dei lavoratori, uno sviluppo che poi in realtà venne interrotto dalle crisi economiche dei secoli successivi del 500 e del 600 in particolare, e quindi l'assetto corporativo fu meno attaccato dal punto di vista delle pressioni, quindi subì meno questa tendenza disgregante, sopravvisse sotto il controllo delle autorità più o meno come garanzia e tutela alle qualifiche del lavoro artigiano. Nel corso del 700 comunque si segnalarono delle prime esperienze in qualche modo significative, come quella dell'Unione Tipografica Italiana, fondata nel 1738 sulla base di società precedenti e che attendevano al decoro e all'incremento dell'arte, però segnavano una discontinuità, ponendosi anche come obiettivo il benessere degli artieri e il caritatevole soccorso agli indigenti, agli inabili e agli infermi. L'Unione sviluppò una politica attiva che la portò ad ottenere in Piemonte la regolamentazione dell'apprendistato e nel 1797 l'accordo tra proprietari e apprendisti sui livelli salariali. Ho portato questo accenno sui tipografi perché Anche nel corso dell'Ottocento i tipografi rimarranno una delle avanguardie organizzative del movimento dei lavoratori. Sul finire del Settecento, comunque, in quasi tutti gli stati italiani si arrivò alla soppressione delle corporazioni individuate come elementi di conservazione e di freno all'economia, poiché la difesa dell'arte aveva spesso finito per tradursi in un rifiuto delle innovazioni produttive e tecnologiche. Quindi quando nel corso del Settecento si iniziarono a percepire i segnali di una ripresa dell'economia, gli illuministi, i sostenitori del libero scambio, ma anche gli esponenti di nuovi emergenti gruppi economici, individuarono nelle corporazioni un nemico comune e fu proprio in nome della libertà di intrapresa che si arrivò alla soppressione. Dall'inizio dell'Ottocento, a cavallo tra la fine delle corporazioni e lo sviluppo del mutuo soccorso, si diffusero poi altre forme associative basate in gran parte sul sistema della colletta. Si trattava di esperienze sorte in ambienti artigiani o all'interno delle manifatture che andavano poi diffondendosi con la progressiva trasformazione dell'economia e con i primi effetti della rivoluzione industriale. Soprattutto in ambienti artigiani, queste esperienze associative tra lavoratori richiamavano terminologie e consuetudini che derivavano dalla memoria delle disciolte corporazioni, che riemergeva nelle nuove forme associative in una sopravvivenza di valori, modalità e riti. Quindi si creavano ad esempio associazioni che riunivano i rappresentanti di una medesima arte a livello cittadino, si predisponevano delle collette per i bisognosi appartenenti all'arte, si celebravano delle feste annuali, magari legate a un santo patrono, e gli iscritti rendevano gli onori e portavano le insegne dell'associazione ai funerali dei soci defunti. Non erano solo i riti e le parole a riemergere dal passato, in questo inizio dell'Ottocento, ma era proprio l'idea di un'associazione basata sul lavoro e il culto legato al mestiere a costituire una continuità, seppure tra grandissimi cambiamenti. Il sistema della colletta, intesa in senso stretto, veniva organizzata tradizionalmente anche nei quartieri delle città e poi si diffuse come strumento di soccorso all'interno degli stabilimenti. A Milano la tradizione voleva che il sistema della colletta fosse stato portato da un operaio milanese, trasferitosi a Lione, poi rientrato in patria e che ne aveva riportato questo sistema nel proprio stabilimento. Dopodiché nel giro di un decennio i giornali riportavano notizia che questo sistema della colletta di stabilimento si era diffuso in tutta la città. Quali erano però i limiti della colletta di stabilimento? Prima di tutto dell'essere legato alla singola fabbrica e quindi era un tipo di assicurazione che non garantiva ai lavoratori nel momento in cui ci si spostava da uno stabilimento all'altro, si cambiava mestiere e soprattutto in determinati comparti non erano eventualità rare quelle di cambiare di stabilimento o di città o di mestiere. Un altro limite era il fatto che spesso la cassa della colletta veniva tenuta dal proprietario, veniva conservata dal proprietario o comunque da uno riconosciuto come capo che aveva ampia discrezionalità nel gestire i fondi raccolti e quindi toglieva ai lavoratori in realtà ogni controllo sui soldi che avevano raccolti e ogni diritto anche. La cosa cominciò a cambiare a partire dagli anni 40 dell'Ottocento, quando si assistette alla progressiva diffusione di una nuova modalità associativa che è appunto il mutuo soccorso. Una modalità importata dall'estero, ma sostenuta anche da una grande elaborazione teorica e politica nostrana, e nella quale le esperienze associative precedenti in parte confluirono, portandovi comunque reti di relazioni, perché nel momento in cui una società si basava su un sapere precedente aveva maggiori possibilità di successo, reti di relazioni, saperi, metodi organizzativi. Detto questo però è necessario sottolineare come il mutuo soccorso ha in sé dei caratteri molto molto innovativi rispetto a tutte le esperienze precedenti e quindi è un momento di forte discontinuità nei modi di organizzare il lavoro. Il fenomeno del mutuo soccorso divenne crescente in Piemonte e in Liguria dal 1848, quando lo Statuto Albertino riconobbe la libertà di associazione, inseguita ancora invece negli altri stati italiani. Non erano solo le forme del lavoro a mutare, le forme associative del lavoro a mutare, ma era lo stesso sistema produttivo che in quegli anni stava cambiando, trascinando con sé cambiamenti sociali e politici a catena. Il lavoro via via diventava più accentrato, la manodopera era richiesta meno specializzata, la produzione tendeva a standardizzarsi e iniziava lentamente a cedere il passo al mondo artigiano, trasformando rapporti di lavoro e abitudini. Sto parlando di alcuni particolari settori, perché in realtà poi il mondo artigiano sopravvisse e sopravvive in tanti settori e in tante parti della penisola. Comunque nel decennio a cavallo tra gli anni tra il 40 e il 50 dell'Ottocento, queste sollecitazioni che derivavano da questi primi cambiamenti economici e a livello produttivo determinarono un grande dibattito nella cultura italiana sul tema appunto della emergente questione sociale, cioè degli operai che slegati dalla terra entravano negli stabilimenti, perdevano la specializzazione, erano in qualche modo dequalificati e non pagati abbastanza quanto potevano perché erano, così si diceva, sottoposti alla concorrenza delle macchine, ma anche del lavoro minorile che ebbe grandissima diffusione e del lavoro delle donne, che era considerato in quel momento una concorrenza. Anche in ambienti moderati si cominciò a parlare di questa emergente questione sociale, e quindi io vi cito ad esempio dagli Annali Universali di Statistica, dire: testimoni delle forme gigantesche nelle quali si svolse ai tempi nostri l'industria, ma testimoni altresì della minaccia continua che per l'incertezza del suo corso sovrasta la pubblica prosperità, all'aspetto di successive generazioni d'operai industriali che si agglomerano nel vortice degli opifici, ma che in questo aumento continuo di lavoro vedono ogni dì assottigliarsi i loro salari e scorgono all'opera loro intelligente sostituita la forza manuale, diminuito il prezzo delle loro fatiche per la concorrenza della donna, del fanciullo, delle macchine, assistendo poi tratto tratto al triste spettacolo di intere legioni d'operaie che avviliscono nella miseria e nella sospensione dei lavori o che traggono agitati alla piazza. Quindi anche da parte moderata c'era una paura, una percezione di cambiamento che non si riusciva ad organizzare. Il mutuo soccorso quindi veniva ad essere una risposta anche alle preoccupazioni di parte moderata, in parte, quindi c'erano diverse tendenze politiche, tendenze ideali che agivano nel mutuo soccorso. In questo periodo tra gli anni 40 e gli anni 50 dell'Ottocento il mutuo soccorso quindi si diffuse in quella parte d'Italia che permetteva la libertà di associazione, il Piemonte, la Liguria, quindi il Regno di Savoia. Non era una semplice raccolta in denaro, adesso cercheremo di capire quali sono gli elementi di grande discontinuità rispetto al passato. Una delle novità fondamentali, credo veramente determinante, era la sua formalizzazione, in contrasto con la discrezionalità delle esperienze precedenti. Le società di mutuo soccorso avevano uno statuto che definiva chi poteva iscriversi, con quali prerogative e con quali doveri, anche di comportamento, ma soprattutto con quali diritti nell'ottenimento dei sussidi di malattia, vecchiaia o disoccupazione. Non si trattava di aiuti in momenti straordinari, quindi in caso di calamità o di grave disoccupazione, ma di norme e diritti che scandivano la vita quotidiana di lavoratori e lavoratrici, poiché fin dai primi anni, altra novità strettamente connessa questa agli eventi risorgimentali, si cominciarono a diffondere, seppure numericamente in misura molto limitata, però delle società operaie femminili, molto sostenute dalla propaganda mazziniana, che individuava nell'associazione e nell'educazione un elemento fondamentale anche per lo sviluppo della partecipazione politica femminile. Individuati questi elementi di base appunto del mutuo soccorso, quindi la formalizzazione, E il fatto anche che soltanto i soci iscritti potevano accedere al soccorso, perché le casse precedenti avevano anche avuto si rivolgevano a tutta quanta la classe operaia, se sostenuti dai proprietari, quindi nei momenti di crisi andavano a rivolgersi a tutta quanta la classe operaia o quantomeno di un settore lavorativo o di una fabbrica, a prescindere da chi aveva o meno contribuito alla cassa. Invece nel mutuo soccorso soltanto i soci avevano diritto di poter accedere ai benefici e quindi si prendevano le distanze da ogni impostazione elargitiva precedente. Detti questi elementi di base, per il resto in questo periodo, quindi tra gli anni 40 e 50, il mutuo soccorso era in via di definizione, anche abbiamo detto appunto anche da parte moderata si cercava di incentivare il mutuo soccorso cercavano appunto di darle al mutuo soccorso un impianto moderato, mentre la parte repubblicana e democratica si spingeva su caratteri più decisamente inclusivi e che spingevano perché i lavoratori prendessero la gestione diretta delle società, ma che anche il fatto che le società di mutuo soccorso diventassero come delle palestre per l'esercizio dei diritti civili, della rappresentanza, proprio delle palestre per imparare a essere cittadini. Dal punto di vista invece dei moderati si cercava di sottolineare il ruolo direttivo dei soci onorari, ovvero nelle società di mutuo soccorso erano comunemente ammessi dei soci onorari che non erano lavoratori ma che finanziavano la società di mutuo soccorso e in alcune impostazioni, in alcuni statuti i soci onorari potevano accedere alle cariche sociali, quindi normalmente le dirigevano, erano presidenti, erano cassieri. Mentre nell'impostazione mazziniana, nell'impostazione democratica, i soci onorari potevano finanziare le società di mutuo soccorso, ma non potevano in nessun modo accedere alle cariche sociali. In realtà non era una divisione così netta, poi le elaborazioni, le realizzazioni nel farsi degli statuti erano comunque più sfumati spesso. Ad esempio anche in molte società di stampo mazziniano, di stampo repubblicano, si prescrisse all'inizio, soprattutto con il nuovo regno, con l'Italia Unita, la possibilità che i soci onorari accedessero ad alcune cariche sociali per un periodo di transizione, per accompagnare i lavoratori nell'esercizio di alcune funzioni e in particolare nella funzione di segreteria, cioè di segretario, il segretario nel senso di cassiere, di colui che gestiva finanziariamente la società, ed era una gestione abbastanza complessa perché i fondi raccolti erano molti, ma perché si prescrivevano poi strategie di investimento per far fruttare questi fondi, c'erano diversi capitoli d'entrata e diversi capitoli d'uscita che dovevano essere trattati separatamente, c'erano diversi livelli di contribuzione che dovevano garantire diversi sussidi, per cui era una gestione economica abbastanza complessa. Ecco, in questa fase anche molte società mazziniane accettarono poi di avere un periodo di transizione in cui le cariche sociali venissero assunte da democratici, da illuminati che accompagnassero i lavoratori, comunque tenendo sempre presente la direzione verso cui tendere, quindi la gestione diretta dei lavoratori e della propria società. Allora, considerando invece le norme che regolavano l'accesso dei lavoratori al mutuo soccorso, Bisogna dire che anche da questo punto di vista le posizioni si incrociavano in qualche modo. Da parte mazziniana, repubblicana in generale, si puntava all'idea di una società generale non legata al mestiere, puntando sull'idea di superare in qualche modo l'assetto corporativo che era stato, che veniva dalla tradizione artigiana, che comunque invece nelle terminologie, nei valori ritornava anche da parte mazziniana, però bisognava superare questo aspetto corporativo e arrivare in nome della fratellanza universale e dell'unione a delle società delle società mutue che comprendessero gli operai di tutti i settori lavorativi. In realtà anche da parte, in alcuni settori moderati, si incentivò questa formula della società generale, perché la società di categoria conteneva in sé la possibilità di una opposizione più netta, era più facile contemplare la possibilità di scioperare e di fare rivendicazioni salariali nel momento in cui si era tutti appartenenti a uno stesso mestiere, a una stessa categoria. Nella prima fase di sviluppo del mutuo soccorso però in realtà ci furono ben poche associazioni di mutuo soccorso che contemplarono in via ipotetica e nessuna in via concreta negli statuti la possibilità di utilizzare l'arma dello sciopero, anche se effettivamente a questo punto le posizioni rimasero sfumate, perché gran parte del movimento mazziniano e repubblicano appunto incentivava le società generali, però c'era una parte del movimento democratico che riconosceva la possibilità invece di perseguire il mestiere, la categoria, l'idea della categoria come potenzialità di lotta. Allo stesso tempo da parte moderata c'era l'idea di sostenere la società generale per evitare questa carica oppositiva potenziale, ma c'era anche un settore che invece in ossequio alle tradizioni corporative puntava invece a un'organizzazione basata sul mestiere. Considerando che le posizioni erano quindi articolate, si lasciò in realtà dal punto di vista dell'organizzazione nazionale delle società di mutuo soccorso, che si strutturò dal 1853 in un congresso nazionale, si decise di lasciare ampia libertà alle realtà locali di organizzarsi come meglio credevano. Questo perché da un certo punto di vista non si riusciva ad arrivare a un accordo politico su quale dovesse essere l'assetto migliore. Dall'altro era indubbio che le realtà del paese erano estremamente diversificate e quindi richiedevano diverse strategie di associazione e di organizzazione, e inoltre era più facile far prosperare una società lasciando ad essa maggiore libertà, poiché l'entusiasmo, le associazioni erano spesso molto gelose della propria autonomia organizzativa, e quindi si lasciò ampia possibilità alle società di mutuo soccorso di organizzarsi un po' come volevano. In ogni caso, che le società di mutuo soccorso fossero rivolte a una singola categoria o in generale a tutti gli operai, tutti i lavoratori di una singola città, i lavoratori che vi potevano accedere erano in realtà o lavoratori più qualificati, che arrivavano dalla tradizione artigiana del tessuto urbano, anche piccoli commercianti legati al mondo impiegatizio, mentre i lavoratori del sottoproletariato, i lavoratori più despecializzati e quelli che in realtà avevano uno stipendio molto più basso, faticavano ad accedere al mutuo soccorso perché le norme erano rigide e nel momento in cui si saltava la contribuzione si perdeva il diritto ad accedere ai sussidi, e quindi per i lavoratori che erano afflitti da una maggiore precarietà del lavoro era difficile accedere alla contribuzione, soprattutto avevano continuamente la paura di poter perdere tutto quello che avevano versato e quindi Giocoforza non erano attirati dal sistema associativo ed è anche questo il motivo per cui il mutuo soccorso femminile ebbe, nonostante il grande sostegno dato da Mazzini del Movimento Repubblicano al mutuo soccorso femminile, ebbe in realtà poi scarso sviluppo, proprio perché le lavoratrici a parità di lavoro in quel periodo prendevano circa un terzo di quanto prendesse un operaio maschio, per cui avevano estrema difficoltà ad accedere alle contribuzioni. Quello che si può dire è che poi in realtà le realtà locali cercarono di organizzarsi come più risultava efficace, in particolare anche laddove le impostazioni, anche laddove in società di mutuo soccorso repubblicane si sceglieva l'impostazione della società generale che garantisse questa idealità della fratellanza universale, poi nel momento in cui c'era una categoria capace di trascinare le altre, era questa categoria che si metteva in moto per mettere in piedi la società di mutuo soccorso e quindi abbiamo moltissimi statuti che parlano di, ad esempio, società di mutuo soccorso tra falegnami ed altri artisti, nel senso che erano i falegnami a promuovere, a gestire la società, ma poi se c'erano altri lavoratori che volevano iscriversi, benvenuti, oppure altri artisti, oppure gli affini di una stessa arte, quindi abbiamo i tessitori ed affini, i lavoranti del libro e affini, tutti quelli che facevano parte in un modo o nell'altro della categoria. Detto questo, in sintesi possiamo dire che nei primi due decenni post-unitari, da una parte l'impostazione largamente inclusiva e slegata dalle rigide partizioni professionali e dall'altra le ridotte capacità contributive degli operai comuni, abbiamo detto che determinarono un assetto sociale composto da lavoratori provenienti da contesti molto differenti, quali l'artigianato, il mondo impiegatizio, il piccolo commercio e anche la realtà contadina, sebbene in misura molto ridotta. L'identità operaia, che comunque andava delineandosi in queste esperienze, si profilava quindi non in senso professionale, ma attraverso le norme regolamentarie, le norme contenute negli statuti, si creava un'identità sociale dell'essere operai. Che cosa voleva dire? Era un'identità basata sulla centralità di alcuni valori, quali appunto la fratellanza, ma anche l'onestà, la laboriosità, il patriottismo, l'istruzione. E tra i motivi statutari che sancivano l'espulsione c'erano ad esempio l'ubriachezza, reiterata però, la truffa, i reati a sfondo sessuale, la violenza nei confronti della moglie e dei figli, ancora il non garantire, ove possibile, l'adeguata istruzione ai figli, quindi ancora questa centralità dell'idea di educazione e di istruzione. L'attenzione riservata appunto all'ambito educativo fu ad esempio una costante, sia nel senso di automiglioramento dei lavoratori e di apprendimento dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza, sia nel contesto di un'alfabetizzazione di massa dei ceti popolari del nuovo Stato. Si andava dalle conferenze generalmente gestite dai soci onorari oppure da personalità di spicco della città, dei paesi, all'istituzione di vere e proprie scuole operaie, articolate in più classi di insegnamento che accompagnassero gli adulti al conseguimento della licenza elementare, ovviamente gli adulti che non avevano potuto accedere alla licenza elementare a loro tempo. Gli insegnanti erano generalmente reclutati tra gli insegnanti delle scuole locali e il più delle volte, soprattutto nella fase di avvio delle scuole operaie, si segnalava che questi insegnanti portavano la loro opera gratuitamente, dopodiché nel momento in cui si strutturava il servizio si cominciavano a predisporre delle retribuzioni o quantomeno dei rimborsi spese per gli insegnanti. Stesso discorso si poteva fare per il medico sociale che all'inizio prestava la propria opera in maniera gratuita, era ad esempio il medico del paese, dopodiché con insomma, con l'aumentare dei soci, quindi delle contribuzioni, e con l'aumentare del lavoro per il medico si arrivava a una retribuzione. Accanto alle scuole operaie si diffondevano anche le biblioteche circolanti, a volte dotate di un gabinetto di lettura, e le opere che andavano per la maggiore erano tra i soci quelle di letteratura, seguivano tutte quelle dedicate alla scienza o alle tecniche, quindi anche quelle legate poi alle singole arti, e poi anche molte opere attinenti in maniera generica alla morale. Il periodo immediatamente post-unitario non fu facile in molte zone. La transizione dagli antichi stati italiani al regno sabaudo non fu lineare. Ci furono molte conseguenze delle guerre, le crisi economiche, la chiusura degli sbocchi commerciali, ad esempio per la Lombardia fu uno shock la chiusura degli sbocchi dell'est europeo a causa appunto della guerra con l'Austria, quindi crolli dell'occupazione e crolli della produzione. Nonostante questo, i primi mesi dall'indipendenza furono una vera e propria fucina dell'associazionismo in cui si sperimentarono le forme e i contenuti della nuova cittadinanza. Ci fu un entusiasmo associativo in moltissimi paesi, nacquero e poi per morire subito dopo società di mutuo soccorso sulla base dell'articolo 24 dell'assoluto Albertino, che sanciva che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge, tutti godono ugualmente di diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi, che per inciso non mancarono le eccezioni. Ad esempio per le donne furono notevoli. Questo è il simbolo del mutuo soccorso, le mani giunte, le mani in fede. Allora, io per esemplificare questa idea di sperimentazione della cittadinanza vi porterei ad esempio uno sciopero concreto che si realizzò tra giugno e luglio del 1860, quindi immediatamente dopo il Regno d'Italia, all'indomani dell'unità. Perché è significativo vedere quale entusiasmo determinò questa possibilità di associazione. Quindi nell'estate del 1860 i tessitori di Como, ancora prima di costituirsi in società, erano allo studio da alcuni anni diversi statuti di società tra i tessitori, sia da parte moderata sia da parte repubblicana. Però ancora prima di costituirsi in società, quindi appena dopo l'unità, i tessitori scendono in piazza, scendono in sciopero. Tra di loro ci sono anche molti reduci dalle campagne garibaldine che sono tornati a Como e non hanno più trovato i lavori che avevano lasciato alla partenza. Sfilano per le strade di Como con il tricolore in mano e identificano il municipio come il luogo dove andare a dibattere i propri problemi, che sono in realtà l'abbattimento dei salari. Le autorità cittadine, quindi sindaco e prefetto in prima fila, vedono positivamente questa manifestazione dei tessitori perché la giudicano appunto una prova di cittadinanza, frutto della nuova libertà. Non tutti in realtà erano così contenti di questo sciopero dei tessitori, i proprietari non lo erano affatto. E nelle loro memorie scrivono, le memorie furono raccolte dalla Camera di Commercio, scrissero che gli operai non avevano soltanto le bandiere tricolori, ma avevano anche le bandiere giallo-nere, le bandiere giallo-nere che erano i colori dell'Austria, e poi c'erano anche alcune bandiere rosse. Quindi a dimostrare che non erano poi così bravi cittadini questi operai, alcuni erano antipatriottici, alcuni erano addirittura dei sovversivi. Il sindaco e il prefetto, però queste memorie della Camera di Commercio vennero mandate al Ministero, ma il prefetto si affrettò a scrivere dietro che non era vero niente, che gli operai che avevano manifestato con la bandiera tricolore e in tutta tranquillità e quindi si mettevano il sindaco e il prefetto a disposizione per risolvere questa vertenza. Il sindaco ideò un sistema insomma, un sistema per gestire la situazione cercando di rimanere il più distante, il più equidistante possibile, e pensò di fare leggere all'insieme del corpo dei manifestanti, che erano circa 500, e all'insieme del corpo dei proprietari, una commissione che potesse decidere sulla vertenza, una commissione fatta da 6 proprietari e 6 tessitori. E a questo punto si cominciarono a cercare i posti dove far votare questi 500 operai, perché non erano loro abituati al voto, non erano individuati luoghi dove andare a votare, quindi si cercarono 2 chiese, 2 uffici comunali, 2 piazze. Gli operai vennero divisi per cognome e a loro dei funzionari comunali diedero delle schede bianche in cui avrebbero dovuto ognuno segnare 6 nomi di operai e 6 nomi di proprietari. Ora, si dava per scontato che proprietari e operai già si conoscessero, che avessero già deciso chi candidare per questa commissione e soprattutto che potessero scrivere i loro nomi. In realtà gran parte dei tessitori non sapeva scrivere, non sapeva scrivere i nomi dei proprietari, non sapeva scrivere a malapena il proprio nome, però in un modo o nell'altro, insomma, questa commissione venne eletta e venne salutata, come ottenne un'affermazione con alcuni aumenti salariali, e quindi venne salutata come un grande successo di cittadinanza operaia. Allora, subito dopo gli operai di Como costituirono la propria società sul modello della Società Generale di Torino, quindi il modello della società non di mestiere, per quanto nella prima fase furono proprio i tessitori a guidare la società, e scelsero l'impostazione repubblicana, quindi i soci onorari non potevano accedere alle cariche. Anche qui ci fu una norma transitoria per cui si dava la possibilità a un socio onorario di entrare a far parte della direzione diventando cassiere, e questo socio onorario veniva scelto tra, era il, in realtà una delle figure guida del mutualismo comasco, era stato podestà della Como Liberata nel 48-49 e quindi saldava assieme istanze mutualiste e la centralità in esse anche del discorso patriottico. Fin dai primi momenti il legame tra associazionismo operaio e identità nazionale fu infatti estremamente sentito, proprio perché l'acquisizione della cittadinanza, abbiamo detto, da parte dei lavoratori coincise con il processo di unificazione nazionale. La società di mutuo soccorso facevano ampio uso di un linguaggio, di un rituale patriottici, che esse stesse contribuivano tra l'altro a creare, partecipando con le proprie insegne e con le delegazioni alle ricorrenze civili e ai cortei. In alcuni casi gli stessi anniversari di fondazione delle società ogni anno venivano festeggiate con toni e colori patriottici. Vi volevo far vedere questa immagine, dell'Associazione Generale degli Operai, che ha in sé tutti quanti gli elementi di cui abbiamo parlato finora. Quindi si notano 2 operai, insomma 2 lavoratori di estrazione completamente diversa. Abbiamo un lavoratore manuale, abbiamo un artista, abbiamo il richiamo con la bandiera tricolore alle istanze patriottiche, e abbiamo tutti i simboli delle arti appoggiate per terra. Quindi è in sé il dipinto sintetizza un po' quello che abbiamo detto fino adesso. ritorno un attimo su questa idea del patriottismo, perché in particolare sul nome di Garibaldi si saldarono identità operaia e identità nazionale. Si creò un vero e proprio culto nel senso il senso della lotta patriottica concepita come aspirazione democratica ed egualitaria, che era tipica di Garibaldi e che riusciva per gli operai a riconciliare il loro aver combattuto nelle campagne garibaldine con la nuova nazione liberale e conservatrice. Garibaldi era il mazziniano che aveva messo però l'Italia davanti alla Repubblica, era rassicurante anche nell'abbraccio con il re galantuomo e allo stesso tempo era pronto a ricominciare la guerra di popolo per l'unità nazionale, per riconquistare Roma, in Veneto e a Roma, e nella guerra dei popoli contro la tirannia, pronto a partire a fianco della Francia repubblicana nel 1870, quindi un disinteresse verso la causa che fu sempre apprezzato dagli operai o comunque dai lavoratori delle società di mutuo soccorso. Era il difensore della pace nei congressi internazionali, il paladino del suffragio universale, che invece non trovava una difesa chiara e netta nei congressi delle società di mutuo soccorso. Divenne presidente onorario di centinaia di società operaie in tutta la penisola. Era l'eroe nazionale che non temette di schierarsi con la Comune di Parigi, mentre Mazzini prese le distanze, ed fu lui infine che definì il socialismo il sol dell'avvenire. Quindi Garibaldi era, in altre parole, come si può dire, la patria popolare, era l'emblema dei lavoratori che avevano combattuto e si erano fatti cittadini, e fu in gran parte intorno alla sua persona che nelle società operaie iniziarono a delinearsi i tratti di una religione civile, laica e nazionale. Il sostegno alle imprese garibaldine fu una delle prime dichiarazioni politiche delle società mutue, che già nell'autunno del 60 deliberavano il dono nazionale a Garibaldi. Nel 62, dopo il fallito tentativo di prendere Roma, arrivarono centinaia di lettere a Garibaldi, sottoscritte di pugno dai lavoratori delle società di mutuo soccorso, in cui si dichiarava la solidarietà al generale e ai martiri che si erano sacrificati per la presa di Roma. Anche la morte di Garibaldi, avvenuta nel 1882, divenne un momento solenne per le società di mutuo soccorso. Da tutta la penisola si eleggevano erano ritenute delle fortunatissime delegazioni che sarebbero andate a Caprera a portare le insegne delle società ai funerali del generale. Tornando per dirvi l'entusiasmo, insomma, che c'era attorno alla figura di Garibaldi, tornando agli operai di Como, nel 1882 elessero una commissione di tre delegati che partirono per Caprera, però con la raccomandazione di scrivere ogni sera e di portare notizie fresche di quanto succedeva, notizie che poi sarebbero state lette nella sede sociale, in assemblea generale. In realtà poi questi tre giunti a Caprera si accorsero che la posta e il telegrafo erano sotto assedio dei giornalisti, non si poteva accedere, e quindi lasciarono tutta la settimana i poveri consoci senza notizie. Quando tornarono indietro i consoci erano arrabbiatissimi, avevano passato tutta la settimana a bivaccare tra la società di mutuo soccorso e la posta e non avevano ottenuto notizie, quindi lasciarono dormire i tre delegati un paio d'ore e poi pretesero una relazione dettagliatissima che parlava di com'era la casa, di com'era vestita la salma, di quante società di mutuo soccorso erano andate, di che effetto aveva fatto lo stendardo della società di Como alle autorità politiche presenti, se avevano notato o meno il simbolo dei premi che la società aveva acquisito negli anni, e quindi c'era una volontà di riconoscimento molto forte. Allora, Per quanto riguarda, a questo punto devo, avendo parlato di Garibaldi, del socialismo anche, devo parlare un po' di quello che succedeva a livello politico per delineare i successivi sviluppi. Gli anni 70 dell'Ottocento sono quelli che vedono in Italia l'avvio un po' più deciso della rivoluzione industriale, si parla appunto dagli anni 70 di seconda rivoluzione industriale e l'Italia entra in questa ondata, con una più decisa spinta alla meccanizzazione, quindi c'è una più decisa trasformazione dei rapporti di lavoro. Sono anche gli anni in cui, sebbene si fossero segnalate iniziative e esperienze precedenti, si diffondono le idee socialiste portate da Bakunin e diffuse da Cafiero e dal giovane Andrea Costa. Nel novembre del 1871 si consuma la rottura tra repubblicani e internazionalisti, proprio in seno al congresso delle società di mutuo soccorso. Ricordo brevemente appunto che si è appena conclusa l'esperienza della Comune in cui Mazzini condanna duramente l'insurrezione dei parigini, e mentre Garibaldi accorre in Francia e mentre i socialisti di tutta Europa riconoscono quell'evento rivoluzionario come un forte simbolo. Quindi a un certo punto nel 71 in Italia si arriva alla rottura tra repubblicani e internazionalisti, e questo determina anche una certa concorrenza nella gestione e nel controllo delle società di mutuo soccorso. I repubblicani rincorrono la gestione delle società da loro controllate e cercano di costituirne delle altre. Gli internazionalisti in realtà in questo momento come elaborazione non hanno l'idea della Lega operaia come strumento di lotta economica, come miglioramento della classe operaia, puntano al moto insurrezionalista e quindi in realtà spingono poco sull'organizzazione delle leghe operaie, però nel 1873 il congresso dell'Internazionale dà impulso comunque alla creazione di società operaie e anche di società femminili. E, tra l'altro, poi nel corso del decennio emerge un nuovo gruppo socialista nel nord Italia, i cosiddetti socialisti evoluzionisti, che daranno nuovo impulso all'idea della lotta economica come strumento di miglioramento della condizione della classe operaia. E quindi anche da parte socialista c'è una... ci sarà negli anni 70, più decisamente negli anni 80, il tentativo appunto di costituire, comunque di seguire la costituzione di società operaie. Se si considerano gli andamenti in questi anni delle società di mutuo soccorso, si nota che ci sono, guardate qua, si vede poco però, allora il numero delle società di mutuo soccorso continua a crescere in tutto qui va dal 1862 al 1904, il numero delle società di mutuo soccorso cresce fino a fine secolo per poi diminuire leggermente. Nel periodo quindi tra gli anni 70 e 80 si può notare come crescono in modo lineare le società di mutuo soccorso, però se poi si va a guardare l'articolazione interna delle società si nota che cresce il numero delle società ma diminuisce il numero dei soci all'interno. Cosa vuol dire? Che non erano totalmente nuove società, ma erano spesso società che si separavano. Si separavano perché stavano cercando una definizione identitaria, litigavano, si confrontavano su alcuni punti, in particolare in questi anni, sulla possibilità di utilizzare lo sciopero come arma di lotta. Quindi si hanno continue scissioni e ricomposizioni. La nuova spinta all'organizzazione di categoria prese vigore con l'ondata di scioperi che si susseguirono negli anni 70. Questo movimento organizzativo trovò un'avanguardia nelle categorie tipografiche, che da tempo premevano per costituire un collegamento organico tra le diverse realtà locali. E quindi c'è anche... scusate. Quindi c'è il tentativo di spingere sull'idea di un'organizzazione di categoria non limitata a un singolo luogo, quindi una costituzione nazionale. Alla fine del 1872 nasce così a Roma l'Associazione Operaia dei Tipografi, dalla quale poi prese vita nel 1893 la Federazione Nazionale del Libro, che si segnala come la prima organizzazione di mestiere italiana, antesignana di un movimento che poi si sviluppò con l'inizio del Novecento, lo vedremo tra poco. Nel 1877 si segnalò la fondazione del sodalizio tra macchinisti e fuchisti, che avviava un percorso sindacale anche tra i ferrovieri, improntato più alla resistenza che al mutualismo. La novità fondamentale delle leghe di categoria era la fusione tra l'idea del mestiere e l'idea di classe. Quindi a un certo punto cosa succede negli anni 70 e più decisamente negli anni 80? Che nelle società di mutuo soccorso, nelle società operaie, entra prepotentemente l'idea dello sciopero, l'idea della lotta economica, e le società di mutuo soccorso, le società operaie ragionano su questa possibilità, si separano, si fondono, e intanto torna ad avere forte richiamo l'idea dell'associazione di categoria, perché la categoria, come dicevamo precedentemente, garantisce una maggiore coesione, una maggiore capacità e potenzialità di lotta. L'idea di resistenza si rafforzò per tutti gli anni 70 e 80 in parallelo allo sviluppo dell'operaismo e del socialismo, che però, sebbene nel 1882 si arrivasse alla fondazione del Partito Operaio Italiano, ebbero scarsa influenza sulla vita delle leghe, che continuarono in questi anni ad organizzare scioperi in modo autonomo, ed anzi spesso erano i momenti di lotta, cioè nei momenti dello sciopero, che si arrivava alla costituzione della Lega. Così fecero ad esempio i metallurgici a Genova nel 1890 o i muratori a Milano nel 1893. Con l'inizio degli anni 90 si assistette a un nuovo salto di qualità nel movimento organizzativo di organizzazione del lavoro, rappresentato questa volta dalla creazione delle camere del lavoro. Cos'erano le camere del lavoro? Ve l'ha accennato già l'altra volta il professor Antonioli: erano delle organizzazioni che erano state ideate da Osvaldo Gnocchi Viani, che aveva individuato un modello sull'esempio della Bourse du Travail francese, e che quindi non si poneva come elemento di resistenza, ma come organismo di collocamento e di assistenza per gli operai. Dunque le prime camere del lavoro cittadine furono nel 1891 quella di Piacenza, Milano e Torino, ma in breve tempo si diffusero in tutta Italia. Al di là della volontà iniziale, le camere del lavoro rappresentarono per i lavoratori qualcosa di più di un'assistenza di un aiuto per il collocamento, perché nelle città diventarono il luogo in cui i lavoratori andavano, il luogo in cui si ritrovavano, diventava un aiuto logistico fondamentale, diventava il posto dove si trovavano i giornali, dove si trovavano gli statuti già fatti di altre società, che si potevano incontrare operai della propria categoria o di altre categorie che potevano dare consigli. Quindi succedeva che le camere del lavoro cominciarono a rappresentare per i lavoratori un'opportunità di organizzazione, facilitarono grandemente, favorirono la diffusione di modelli organizzativi, tra l'altro uniformi tra loro. Quindi quando degli operai, dei lavoratori si trovavano a dover organizzarsi o comunque si trovavano in difficoltà, questo è lo statuto della Camera del Lavoro di Milano, quando i lavoratori si trovavano in difficoltà, presero l'abitudine di andare nelle Camere del Lavoro cittadine, e qui quando è che ci andavano? Normalmente nel momento della lotta, perché dei lavoratori non organizzati si accorgono di dover resistere, di dover mobilitarsi nel momento in cui c'è un problema col datore di lavoro. Quindi nel momento dell'avvertenza si disorganizzati si recano alla Camera del Lavoro, e qui normalmente per tutti gli anni 90 trovano una prima assistenza nella fase dell'avvertenza e poi la raccomandazione, l'aiuto a costituirsi in Lega. Costituirsi in Lega secondo dei modelli ritenuti più efficaci. Ad esempio, non potevano organizzarsi nello stesso modo i sarti, che erano divisi in una miriade di atelier, piccoli atelier all'interno di una città, e che al loro interno erano divisi in grandi, in tanti livelli salariali, e non potevano essere organizzati nello stesso modo o delle cravattaie, che avevano un unico livello salariale ed erano concentrate in grandi fabbriche. Ovviamente questa era una facilità per arrivare a un momento di lotta. Infatti, a dispetto della grande capacità e degli sforzi organizzativi di elaborazione dei sarti a Milano, per quasi un ventennio dalla costituzione della Lega non riuscirono a mettere in piedi un'avvertenza, uno sciopero significativo, mentre le cravattaie, che erano da tutti considerate l'esempio più basso di organizzazione femminile, riuscirono a fare uno sciopero cittadino già nel 1902, ottenendo successo, semplicemente appunto perché erano accentrate in una grande fabbrica. Quindi per tutto gli anni 90 c'è un fiorire organizzativo spinto dalle Camere del Lavoro, che in ogni caso puntano appunto sul momento dell'organizzazione e cercano di frenare le lotte dei lavoratori. Il punto di svolta è tengono le distanze dalla politica, cercano appunto di rimanere su un piano di lotta di economica, comunque di organizzazione del lavoro. Il punto di svolta arriva con il 98, e quindi con 1898 i moti per il pane e la grande repressione che seguì soprattutto in alcune città, a Milano i moti del pane che portarono appunto all'intervento dell'esercito, Baba Beccaris, che sparò con le cannonate sulla folla per disperdere i manifestanti, per abbattere le barricate, lasciando molti morti per le strade. Cosa successe? Che nel 98, sebbene le Camere del Lavoro non avessero in nessun modo sostenuto le manifestazioni, vennero comunque disciolte, e ci fu una repressione che colpì duramente tutte le leghe operaie. Quindi l'elaborazione successiva fu quella di dire: in Italia c'è un problema politico, un problema di democratizzare la società, e quindi è necessario agire non soltanto a livello economico ma anche a livello politico. Per questo ci fu un cambiamento appunto nell'impostazione del discorso organizzativo e di interesse di vicinanza alla politica delle Camere del Lavoro dall'inizio del Novecento. Dall'inizio del Novecento, quindi finito il momento della repressione, dell'emergenza, ci fu un rifiorire organizzativo che diede delle espressioni di vivacità particolarmente evidenti. Sono bellissimi i giornali operai di categoria che fiorirono in questi primi anni del Novecento, il sarto, il calzolaio, le arti tessili. Ci fu un grande entusiasmo dal punto di vista della propaganda, quindi cominciarono in maniera sistematica i propagandisti a battere le campagne e la provincia per costituire nuove società, anche le donne. Sì, ci fu una grande tensione nel creare, nel partecipare le donne all'assetto, all'organizzazione delle leghe, e si diede impulso al lavoro delle propagandiste, che vennero in qualche modo assunte, anche stipendiate dalle camere del lavoro, dalle federazioni di mestiere, e mandate in giro con la valigia per tutta la Lombardia, a volte accompagnate da un collega, da un compagno uomo. E ci fu un grandissimo, appunto, entusiasmo organizzativo in questo periodo. Fu però anche il momento in cui si cominciarono a determinare alcuni scontri. Abbiamo detto che dall'inizio del Novecento si crearono le federazioni di mestiere, che invece raccoglievano tutti gli esponenti di un'arte a livello nazionale. Quindi le camere del lavoro erano degli organismi territoriali, le federazioni di mestiere degli organismi verticali. Le camere del lavoro più vicine alle esigenze dei lavoratori erano più sensibili alle loro istanze rivendicative, mentre le federazioni di mestiere erano più inclini a frenare le volontà rivendicative dei lavoratori. Inoltre lo scontro tra riformisti e rivoluzionari divenne in qualche modo interno alle associazioni, nel senso che le camere del lavoro vennero sempre più egemonizzate dai rivoluzionari, mentre le federazioni di mestiere rimasero in mano ai riformisti. E quindi l'approccio rivoluzionario in questo periodo venne in aiuto a quanti nelle leghe territoriali non riuscivano a trovare la possibilità di esprimersi perché continuamente frenate dalle federazioni di mestiere. E io vi cito soltanto, perché stiamo finendo, però per quanto riguarda la federazione la Federazione delle Arti Tessili, un contenzioso che è esemplificativo della difficoltà delle federazioni di mestiere di dialogare con la base. Sto ovviamente semplificando e andando avanti per grandi passi, perché il tempo è passato, però il caso della FIOT. Allora, si costituì a Milano nel 1901. La base della FIOT era quasi esclusivamente femminile. Tra i tessitori c'erano molti uomini, ce n'erano nel comparto del cotone, nel comparto della seta invece era per oltre il 70% femminile, quasi credo il 77%. In generale l'industria tessile era composta per quasi l'80% da operaie, un dato che non teneva tra l'altro in considerazione il lavoro a domicilio. Nonostante questo, la federazione si rivolgeva prevalentemente nelle istanze ai lavoratori specializzati, lasciando in uno stato di quasi emarginazione la base operaia femminile. Quindi le donne erano totalmente escluse dalla direzione centrale del sindacato, una situazione che rimase inalterata fino alla vigilia della Grande Guerra. Erano estromesse da ogni carica direttiva all'interno della FIOT, si ritagliavano in realtà alcuni spazi come propagandiste, ma non riuscivano a essere presenti, nominate negli apparati direttivi. Nonostante questo, nonostante lo sforzo di propaganda che la FIOT metteva in pratica per avvicinare le donne all'organizzazione, la politica dell'alta quota di ingresso, insomma della quota alta da pagare per associarsi alla federazione, scoraggiava le operaie, e anche la tendenza a frenare gli scioperi era una tendenza che teneva le operaie lontane dalla federazione tessile. Quindi si creò a un certo punto un contenzioso tra Laura Casartelli, che era una maestra socialista di Milano, che nel 1908, vista l'ennesima deliberazione della FIOT sulla necessità di alzare la quota sociale che avrebbe ancora penalizzato la partecipazione femminile, lanciò sui giornali un'accusa dicendo che era ancora un modo per tenere la federazione nelle mani di alcune elite e per emarginare la base operaia femminile. La FIOT rispose con un netto rifiuto di affrontare l'argomento, tanto che sulle arti tessili il dibattito che rimbalzò per diversi giorni sui giornali non venne assolutamente affrontato. La stessa cosa successe nel 1910 su un fatto ancora più grave. Nel 1910 il Consiglio Superiore del Lavoro doveva essere costituito e la FIOT doveva mandare 3 rappresentanti, di cui per statuto 2 uomini e una donna. Allora la FIOT chiese il cambiamento della norma statutaria per fare in modo che non fosse obbligatoria la presenza di una donna. A questo punto Laura Casartelli, che già aveva il dente avvelenato, scrisse ancora in termini molto violenti contro la direzione della FIOT e scrisse ad esempio: perché la Federazione Tessile dice che non potrebbe ritrovare se stessa in nessuna delle varie donne che presentemente sono iscritte alle organizzazioni e che eventualmente potrebbero iscriversi, data la propaganda incessante dei suoi organizzatori? Qui ovviamente è ironica. La federazione non ha sentito tutto lo schiaffo morale che dà alle donne che sono sempre state con la federazione fin dall'inizio dell'organizzazione e che non mancano mai. Io ne ho viste parecchie ai loro comizi e alle assemblee. Io non so se fra le sezioni la federazione abbia fatto quel lavoro locale di scandaglio che era necessario per chiedere a coscienza tranquilla la rinuncia di un mandato a favore di una loro operaia organizzata, ma ad ogni modo se avesse tanto in mano da poter rispondere a qualsiasi ficcanaso come me, non so perché la Federazione Tessile non pensi a tutto il tempo che ha davanti per cercare e preparare quest'operaia al delicato compito. Francamente mi pare che se la Federazione oggi, com'è, se troverà 2 uomini che la rappresentino al Consiglio Superiore del Lavoro, debba trovare anche una donna, perché non mi pare che in quella massima organizzazione vi siano tali dislivelli intellettuali da poter giustificare anche per ora l'esclusione della donna. Anche in questo momento la FIOT non rispose alla denuncia aperta di Laura Casartelli e anzi deliberò che pur di non mandare un'operaia al Consiglio Superiore del Lavoro avrebbe lasciato vacante la carica, e così fece, e quindi non venne mandata un'operaia. Per rispondere però alle operaie che chiedevano più possibilità di partecipazione, sulle arti tessili venne aperto una pagina tutta dedicata alle donne. Si chiamava Ponte la pagina della donna e venne diretta da Giselda Brebbia, organizzata da Giselda Brebbia. Questa pagina, il primo numero si disse che doveva essere scritta dalle operaie e non per le operaie, che doveva far sentire la voce vera delle lavoratrici. In realtà il primo numero, cosa fecero le lavoratrici? Mandarono delle lettere che, a differenza di quanto si erano immaginati i redattori delle arti tessili, non parlavano affatto degli impegni casalinghi, dei doveri di madre o di figlia, come avevano immaginato loro, ma parlavano di quanto era impossibile avere a che fare con gli uomini all'interno delle leghe, perché continuavano a mettere i bastoni tra le ruote all'organizzazione femminile. In particolare c'era una lettera dell'operaia Ercolina Lombardi che chiedeva cosa pretendessero i compagni organizzati, quale impegno chiedevano alle donne quando non erano disposti a dividere con essi gli impegni casalinghi, quando sdegnavano di farlo. Rincarava la dose una giovane denunciando che i socialisti consideravano le mogli solo come delle serve e non lasciavano loro possibilità di partecipare alla vita delle leghe. Allora siamo nel gennaio del 1911, la rubrica durò per tutti gli anni di vita del giornale, ma fu questo l'unico numero in cui si diede veramente spazio alle lettere delle operaie. Da questo momento le lettere non vennero più accettate e la pagina venne gestita interamente dai redattori, mettendo degli articoli su quanto era utile la legge di tutela della maternità, quanto si dovevano crescere bene i figli, quanto era importante lavarli e mandarli a scuola, e quindi così finì la protesta delle donne della Fiotta. C'è da dire che la situazione cambiò a ridosso della guerra, perché il continuo perdere di consensi mise sulla, insomma, alla fine convinse la Fiotta a fare in modo che di accettare alcune donne nella direzione nazionale. Quindi al congresso nazionale del 1913 segnò una svolta per la presenza di delegate, perché si segnalarono 5 donne, comprese le rappresentanti del gruppo socialista, e addirittura nel congresso del 1918 le delegate inviate dalle sezioni erano salite a una trentina. Era passata la guerra e quindi era un momento fondamentale per la visibilità del lavoro femminile, la prima guerra mondiale. Si parlò addirittura di sostituzione del lavoro femminile, del lavoro maschile col lavoro femminile per gli uomini che erano partiti per il fronte. In realtà, soprattutto nella prima fase del conflitto, fu più che altro il lavoro minorile ad aumentare, anche perché le donne già lavoravano ampiamente, soprattutto nelle città industriali, soprattutto a Milano. Le donne comunque il loro lavoro aumentò, ma soprattutto ebbero accesso a dei lavori che prima non potevano ottenere, in particolare alcuni lavori molto visibili, lavori pubblici come le tranviere. Quindi vennero fotografate in divisa donne che tenevano la cassa, vendevano i biglietti, viaggiavano di notte sulle vetture. Questo scatenò un dibattito incredibile che durò per tutto il periodo della guerra, e ovviamente le donne si diceva che non potevano gestire un lavoro del genere. Loro erano ben contenti di farlo, perché contro i 60 centesimi al giorno che prendeva una cucitrice, una tranviera arrivava a prenderne tra le 3 e le 4 lire, per cui un livello, una disparità salariale enorme. Però comunque le donne vennero poi alla fine della guerra emarginate dal servizio, anzi si può parlare di sostituzione, perché vennero preferibilmente assunte le mogli o le figlie, in modo che poi lasciassero agevolmente il posto ai mariti e ai padri che tornavano dalla guerra. L'esigenza di limitare l'impostazione troppo frenante delle esigenze della base, della federazione tessile, adesso mi discosto un attimo dal discorso sulle donne, però in realtà è un discorso che vale per gli operai comuni, l'esigenza di limitare questo scontento portò anche ad alcune riorganizzazioni che portarono a dei coordinamenti territoriali. Quindi ad esempio venne creato il segretariato dell'Alto Milanese il segretariato tessile dell'Alto Milanese nel 1915, che era una realtà territoriale che quindi si trovava ad essere più vicina alle esigenze della base operaia, che quindi portò a una ripresa nelle iscrizioni. Tra l'altro nel 1908 sempre e in questa direzione era sorta l'Unione Tessile di Lombardia, e anche questa aveva portato a una ripresa delle iscrizioni, tenendo appunto presente che c'era l'esigenza di bilanciare la dimensione verticale nazionale di categoria con con la necessità di stare più vicini sul territorio e di assecondare in qualche modo anche le istanze rivendicative degli operai e comuni e delle operaie. E anche perché altrimenti nel momento in cui gli operai comuni soprattutto uscivano dalle federazioni, si avvicinavano ad altre realtà, per le operaie tessili erano spesso le leghe cattoliche, però anche in questi anni i sindacalisti rivoluzionari seppero attirare gli operai comuni e le operaie nelle proprie fila, proprio perché assecondavano le loro istanze rivendicative, che erano invece continuamente represse dalle impostazioni federali e riformiste. E quindi il ho finito? Ah, ok. Vi cito brevemente gli ultimi sviluppi per arrivare alla fine della lezione, appunto perché i sindacalisti rivoluzionari avevano maggiore presa sulla base, sugli operai comuni, divennero in un certo modo egemoni nelle camere del lavoro, quindi creò una contrapposizione tra le camere del lavoro e le federazioni di mestiere, che invece erano controllate dai riformisti. Ovviamente queste spaccature portarono ad una difficoltà di gestione sia degli scioperi sia dell'assetto organizzativo. Per sanare i contrasti, nel 1902 a Milano venne proposta la creazione di un segretariato nazionale della resistenza, che venne affidato a Rinaldo Rigola, che però ebbe vita stentata e non riuscì a mediare tra le due ali del movimento. I contrasti esplosero in modo evidente nel 1904 in occasione dello sciopero nazionale proclamato sotto la spinta dei rivoluzionari della Camera del Lavoro, ma in un clima sempre più teso, e anche le agitazioni successive, pur frequenti e vivaci, peccarono di una mancanza di coordinamento. Il fallimento del segretariato spinse i riformisti a creare una nuova struttura unitaria, con l'obiettivo però non del semplice coordinamento, ma di direzione politica. Quindi, su proposta della FIOM, si tenne a Milano tra il 29 settembre e il 1 ottobre del 1906 il congresso costitutivo della CGIL. Il primo segretario fu Rinaldo Rigola, che la guidò fino al 1918. Obiettivo della CGIL era il miglioramento graduale delle condizioni operaie attraverso la difesa del salario, lo sviluppo della contrattazione collettiva e la legislazione sociale, e anche il controllo del collocamento. Quanto riguarda i contratti collettivi, segnalo brevemente che appunto nel 1906, appena dopo la creazione della CGIL, il contratto collettivo dei metallurgici viene considerato il primo in Italia, nell'esempio del primo contratto collettivo in Italia. Una delle prime deliberazioni della CGIL fu però il controllo degli scioperi, sottratti sia alle Camere del Lavoro sia alle federazioni di mestiere, decidendo per statuto l'approvazione confederale per le vertenze. L'istituzione andò rafforzandosi, quindi la CGIL dal punto di vista istituzionale andò rafforzandosi, ma il rigido controllo degli scioperi portò al progressivo distacco delle esigenze della base. I rivoluzionari tra l'altro non accettarono la decisione. Nel 1908 a Parma proclamarono uno sciopero generale rivoluzionario che trasformò la città in un campo di battaglia per diversi giorni. In una situazione di crisi economica, nel 1907 è l'anno in cui scoppia la crisi, arriva la congiuntura economica internazionale in Italia, e quindi si è in una situazione di forte crisi, si radicalizzano gli scontri, fino a che nel 1912 i rivoluzionari fondano l'Unione Sindacale Italiana, quindi si arriva alla scissione, e ottengono in questo momento anche l'appoggio del Partito Socialista. Per la CGIL è un momento di grande crisi. Nel 1913 sono promosse altre agitazioni e la debolezza della CGIL emerge ancora potente nel 1914 in occasione dei fatti di Ancona. che determinano quella che viene chiamata la settimana rossa, cioè ci sono stati degli spari sulla folla durante una manifestazione ad Ancona. La CGIL in questa occasione proclama lo sciopero generale, ma dopodiché tentenna, lo ritira e quindi mostra un'estrema debolezza. Le due organizzazioni quindi arrivano divise alla guerra, soltanto la CGIL riesce a ottenere gli accordi per trattare nel momento della guerra, l'Unione Sindacale Italiana rimane in qualche modo esclusa e quindi nel momento del conflitto l'attività principale della CGIL è quella della difesa non solo dei salari e quindi della continua richiesta di indennità di caroviveri, ma la difesa della legislazione sociale che era stata ottenuta negli anni precedenti e che viene sospesa in gran parte durante la guerra, in particolare il lavoro minorile e il lavoro notturno. Io mi fermo perché sono giunta al momento e quindi se avete domande o curiosità sono qua.
Grazie Fiorella. Come avete visto, l'arco temporale in questo caso era veramente molto vasto, quindi non era semplice condensare tutto in un'ora e mezza. E facciamo come l'altra volta, che se qualcuno ha qualche curiosità o qualche considerazione da fare, può farla liberamente. Antonio.
Ero un po' solo il ghiaccio, anche perché ho parlato di un'ora, no? Quindi sarei sicuramente studiato un po' la vuota. No, io hai fatto un passaggio molto rapidissimo al fatto che ad un certo punto le società di primo soccorso si interessavano anche dell'assistenza sanitaria. E mi è venuto in mente, perché da altre parti, anche per motivi professionali di una volta, ho studiato un po' la storia della sanità e cose del genere, e questa cosa determinò non poche contaminazioni tra il lavoro, diciamo, della fabbrica, della campagna, le condizioni di vita dei lavoratori sostanzialmente e la scienza medica, con un reciproco interesse, poi voglio dire soprattutto da parte dei medici, uscire da una condizione di scienza, di scientificità piuttosto semplice e cominciare a interessarsi anche del fatto che molte malattie dipendevano dalle condizioni di vita, dalle condizioni di lavoro, da qui poi è nata anche tutta una letteratura, ora mi veniva in mente, facendo un po' questo collegamento, perché poi è sempre bello, no? Legare la storia di un pezzo con la storia che proviene da altri pezzi, vedere gli incroci come si legano, mi veniva in mente il fatto che probabilmente, più o meno consapevolmente, ma questa è una domanda che ti voglio fare, fino a che punto c'è la consapevolezza, tra i creatori, gli ideatori di questi modelli organizzativi ci fosse già l'embrione di un modello di società. Allora, negli scritti dell'epoca, i giornali che si facevano, che ne so, probabilmente anche pochi, perché evidentemente la gente che sapeva leggere e scrivere era anche abbastanza limitata, per cui la produzione poteva anche essere piuttosto risicata. Si intravede questa consapevolezza, cioè c'era questa capacità di immaginare una società che poi dopo diventa il motore anche per possibili sviluppi e anche per successive visioni.
Allora, per quanto riguarda la medicina sociale, la medicina del lavoro, in realtà si sono nel periodo del mutuo soccorso, in tutti, soprattutto insomma dagli anni 70 e 80, quando in tante società di mutuo soccorso l'istituzione del medico sociale diventa più diffusa, è molto interessante guardare le relazioni dei medici sociali, perché è una presa di coscienza di anno in anno di quello che succede. Ci sono all'inizio, se si guardano le relazioni in un ventennio dei medici sociali, dei medici delle società di mutuo soccorso, sociali in quel senso, all'inizio Il lavoro è in realtà un lavoro di controllo degli operai, non è che non di assistenza. Quello che deve fare il medico sociale è guardare che il nuovo associato non abbia già una malattia, perché altrimenti rovina le casse della società di mutuo soccorso. E quindi il medico sociale viene stipendiato per questo motivo.
Cosa succede adesso negli Stati Uniti quando si tratta di dover attivare le assicurazioni? È una cosa che ti fanno quando
e quindi insomma c'è il però in alcune società di mutuo soccorso poi in realtà l'attività del medico poi dipende dal medico, però raccogliendo negli anni una serie di statistiche comincia a prendere coscienza del fatto della malattia professionale, non ancora chiamata così in questo momento, perché la medicina del lavoro poi nasce all'inizio del secolo, a cavallo tra i due secoli. Abbiamo il nome fondamentale di Luigi Devoto, che a Pavia fonda il periodico Il Lavoro e che poi riesce nel 1910 a ottenere di fondare a Milano la Clinica del Lavoro, che è proprio una clinica apposta per studiare le malattie professionali. Però diciamo che attraverso gli studi sul campo, le descrizioni dei medici, delle società di mutuo soccorso, si arriva a prendere consapevolezza del fatto che il lavoro influisce sulla salute dei lavoratori. Il lavoro e anche le condizioni di vita, l'ambiente in cui vivono, le case malsane, l'umidità, la mancanza di cibo, il cibo, insomma, la mancanza di varietà nel cibo. Non è una, insomma, c'è grande differenza tra le relazioni dell'inizio degli anni 70 e quelle di fine secolo. Ovviamente c'è una presa di consapevolezza e anche una diffusione ovviamente dei saperi della medicina che portano a questa presa di coscienza, e poi effettivamente c'è la grande esplosione della medicina sociale e questo grande evento per Milano della fondazione della Clinica del Lavoro nel 1910. Però effettivamente c'è questa sperimentazione di chi lavora all'interno delle società di mutuo soccorso, che si rendono conto facendo le statistiche, perché fare la statistica vuol dire guardare i dati, guardare quanti muoiono, quanti vivono, quante donne muoiono di parto, quante donne hanno un parto prematuro, quante di queste lavoravano in una fabbrica e quante di queste lavoravano in un'altra. C'è una correlazione sul fatto che tante donne che lavorano in una determinata fabbrica hanno dei parti prematuri o hanno degli aborti. Queste sono le domande che cominciano a farsi i medici sociali e quindi cominciano a porre dei problemi. È proprio l'utilizzo della statistica come metodo di analisi, non solo nel lavoro dei medici, ma di chi opera nelle società di mutuo soccorso. Avete visto, fanno delle statistiche su quali libri leggevano gli operai, e quindi sistematizzano tante cose, e quindi è uno strumento di analisi la statistica, che in qualche modo fa prendere consapevolezza, e la consapevolezza fa poi immaginare più concretamente le soluzioni. Nessun altro? Allora io ringrazierei Fiorella per la sua bella lezione e vi do giusto due indicazioni organizzative. Ci rivediamo martedì prossimo, questa volta nel tardo pomeriggio, dalle 5 in poi, con il professor Granata, che ci parlerà invece del sindacato fascista. E ricordo, quanti non l'avessero ancora compilata, che c'è una scheda di valutazione della lezione odierna. Se avete delle schede di prenotazione ai libri, potete consegnarmele. Per chi ha già prenotato i libri la scorsa lezione, sono disponibili. Grazie a tutti.